Allora, Andrea, tu l'hai visto? Love is Blind?
Assolutamente no.
Capisco perché. È sulla bocca di tutti.
Non ho idea di che cosa sia.
È quello che io definisco un reality di accoppiamento. Come sai, purtroppo siamo vessati, noi persone con l'intelletto superiore, da questi programmi di scarsissima qualità. E io mi sacrifico per tutti noi e li guardo ogni singolo istante.
Ah, credevo che i programmi di scarsa qualità fossero gli altri, e invece tu vai alla scoperta di quelli davvero belli.
Secondo me per la fine di questa puntata potrei averti intrigato, perché un giorno ho molestato tutti i miei colleghi in pausa pranzo, raccontandogli di Love is Blind nello specifico, e ho visto pochi istanti ma di interesse, pochi istanti, poi sono svaniti come lacrime nella pioggia. Però non so, se insisto forse convinco qualcuno. E è un po', ovviamente, è un reality. È un reality americano.
Ok, di che canale stiamo parlando?
Di Netflix.
Ok.
La nuova TV generalista.
Già quello sigillo di qualità.
Esatto. Beh, devo dire che su queste cose ne sta buttando fuori una quantità. Cioè, io non so quali teste deve sbattere una contro l'altra per trovare nuove variazioni su questo tema dell'accoppiamento. Ma sta funzionando.
Nel senso che ce ne sono molti?
Ce ne sono tantissimi. Ci sono quelli più, virgoletto queste affermazioni, proprio classici, tipo model casting, fighi, manzi, buttati su un'isola dove sono sempre in un'isola, non Survivor, in un resort.
Ok, quello dell'isola credo di aver visto un momento in cui era una delle robe più viste di Netflix. Ho visto la l'iconcina, l'immagine di anteprima.
Two Hot to End. Io so parlare di Two Hot to Handle. Ma
sì, credo che fosse quello.
Esatto, dove queste persone vengono selezionate. Adesso improvvisamente parliamo di Two Hot to Handle, però vengono selezionate delle persone fighe in quel modo che ovviamente non è
canonico,
cioè. Non è condiviso necessariamente da tutti, cioè sono quelli con super rifatti, col botox, super abbronzati, pieni di extension o di muscoli super pompati, cioè è un genere umano. Mm-hmm. Selezionano un tot di uomini e un tot di donne sulla base di quelli che sono meno interessati a relazioni di tipo emozionale e romantico e più interessati a relazioni esclusivamente sessuali. Mm-hmm. E li mettono tutti in questo resort, dicendogli che il programma è un'altra cosa, che anche a livello legale io non so come sia possibile. Cioè gli dicono che è tipo, penso una roba di party, cioè dove vai lì, vai appunto nel resort e fai non so cosa, come glielo giustifichi, no?
Magari alla fine delle riprese, poi, cioè,
no, glielo dicono subito, la parte migliore è quando loro arrivano, cioè loro firmano il contratto, dicono ok, io parteciperò a questo reality dove vado in questo posto e faccio quello che mi pare, quello che mi hanno detto, whatever, quale sia il tema del finto reality a cui li hanno convinti a partecipare, non è chiaro. Loro vanno, sono lì, si conoscono, ci sono i rallenti della gente che arriva in piscina.
Adoro i rallenti.
Con tipo i capelli alla Farrah Fawcett che gira la testa, rallenti, oppure i muscoli che fanno quello. Bellissimo. Dei mostri, cioè della roba che io le guardo e le mie ovaie si... Ma loro si piacciono tantissimo, quindi i primi che arrivano guardano arrivare gli altri e sono contentissimi. E quando ci sono tutti, emerge da tipo dal centro del tavolo un cono che è una specie di Alexa luminoso che dice: benvenuti, voi non siete nel reality che pensavate, adesso siete a Two Hot to Handle. E loro sbroccano perché hanno già visto, cioè la prima stagione hanno detto non ho idea cosa, ma dalla seconda in poi quando scoprono di essere a Two Hot to Handle,
ma è fantastico,
vogliono morire.
Ma quindi adesso tutti si iscrivono ai reality show sperando che in realtà sia Two Hot to Handle?
Può essere, perché poi quello che dipende.
Uno crede di fare Survive, cioè fa finta di credere di stare facendo Survive, ma in realtà spera di essere a Two Hot
to Handle. Spera di essere Two Hot to Handle, che è un posto però dove gli dicono che non possono toccare nessuno, non possono baciare nessuno, non possono sicuramente scopare, non possono neanche masturbarsi, non possono fare niente, niente. E la morte che passa sulle facce di questi concorrenti all'idea di stare 3 settimane senza limonare qualcuno è incredibile. Però questo è super trash, cioè... Non so se si era capito dalla mia esposizione, però è super trash. Al contrario, invece, dell'intellettualmente stimolante Love is Blind, che è la cosa di cui in realtà io volevo parlare oggi.
Ok.
Però diciamo che Netflix ha fatto un po' di questa roba, ne sono usciti non solo reality sull'accoppiamento, ma anche i vari Selling Star, cioè sta facendo veramente attivamente Discovery Channel dell'on demand.
Mm-hmm. Sta veramente diventando la nuova TV generalista.
La nuova TV generalista, assolutamente. Però Love is Blind a me fa impazzire, perché la premessa è la seguente: siamo alla terza stagione, io li divoro. Se non mi facessero quella roba che scandiscono le puntate a blocchi di 4, e quindi mettono 4 una settimana, 4 la settimana dopo, io non farei altro tutto il giorno. Licenziata, mollata dal fidanzato, cioè la mia vita sarebbe quello. Love is Blind ha questa premessa. Anche lì 10-15 ragazze, numeri non chiari, vengono isolati dal mondo, senza telefoni, senza internet, senza televisione, in un appartamento. L'appartamento non si vede mai, non ci interessa, però vengono separati dal mondo. Non solo separati dal mondo, ma separati anche maschi e femmine. Poi possiamo entrare nell'eteronormatività di questa cosa, ma non ne vale la pena.
Ma non ci interessa in questo momento.
Lo scopo dichiarato del programma, il programma si chiama Love is Blind, è innamorarsi di qualcuno senza vederlo. Ma non solo innamorarsi, sposarsi. E qua poi, su questo ci ritorno, perché è il punto della mia intera riflessione su questa cosa del matrimonio. E come fanno a innamorarsi, virgola, fidanzarsi, virgola, sposarsi, con qualcuno che non hanno mai visto? Comunicano con le persone dell'altro sesso da delle stanze che chiamano pod, e sono delle specie di salottini piccoletti, cioè piccolezza, grandi come il salotto di casa mia, però nella dinamica di questa cosa c'è solo un divano con un po' di decoro, poi ogni tanto si vede che mangiano, evidentemente gli portano da mangiare, da bere, insomma vivono dentro queste stanzette, e il divano è girato verso il muro. Il muro è tipo luminoso e ha una specie di effetto un po' Winamp, credo. E dall'altra parte c'è un altro pod gemello dove c'è la persona dell'altro sesso. Quindi io, Alice, entro, mi siedo sul divano, guardo Winamp, e Winamp in realtà parla con la voce di una persona che è dall'altra parte del muro.
Ok, ok.
E quindi all'inizio è un po' speed date, nel senso che tutti entrano in un pod e davanti hanno una persona, dietro Winamp hanno una persona che non sanno chi è e iniziano a conoscere tutti,
cioè,
di quello.
Ognuno se li gira tutti.
Esatto, c'è un primo momento
la sua anima gemella.
E poi pian piano c'è la scrematura, dico ma è inutile, io non voglio più parlare con Johnny, perché Johnny è un fascio, e quindi dici ok, ma non interessa. Poi invece c'è la fascia che dice ah no, a me Johnny piace, e quindi cominciano a accoppiarsi, ma non solo cominciano ad accoppiarsi, cominciano ad avere delle classifiche interne, per cui hai una top 2, top 3, e li senti che parlano, e lì secondo me entra la psicologia più estrema, che è: tu sei andato in un programma che è un esperimento sociale, che qui virgolettiamo tutte queste parole, e non esiste, cioè non lavori sempre mentalmente, anche inconsciamente, nell'ottica di vincere, cioè uscire con lo scopo eseguito. Per cui hai una classifica di persone, cioè se col primo non funziona, allora il secondo, se non altro, allora il terzo, perché io devo uscire di qui.
Questo
con
è affrontare il mondo delle relazioni in modo molto professionale,
ma perché queste persone evidentemente non sono state capaci di anche lì avere degli incroci umani gestibili nella vita vera. Fine, non è facile.
Sono americani,
ma lo prendono con una, cioè hanno un'ossessione per il matrimonio che emerge in molti reality. In realtà un giorno ti parlerò anche di The Ultimatum, che è proprio due persone dicono io ti voglio sposare, l'altro dice no. Lo portano a reality dove o mi sposi o ci molliamo, cioè matrimonio. Il format di Love is Blind è che loro stanno, credo, 10 giorni, fra conto 10 giorni, 2 settimane, all'interno di questa dinamica di pod. Poi si scelgono e uno dei due chiede all'altro di sposarlo. Devo dire, in 3 stagioni forse una donna ha chiesto all'uomo di sposarlo e tutti gli altri hanno gli uomini. Si vedono per la prima volta E poi non ho capito se li fanno vedere, c'è una roba temporale, cioè io posso chiederti, cioè se io entro nel mio pod, parlo con Andrea 2 minuti e dico yes, ti chiedo di sposarmi, tu sei scemo, dici sì, dopo i primi 5 minuti, non ho capito gli altri 10 giorni cosa succede, cioè se ci vediamo subito o parliamo per 10 giorni e ci vediamo alla fine dei 10 giorni, questa cosa non è chiara, perché ovviamente la gente si chiede di sposarsi in momenti diversi della timeline del
programma. Non sarebbe logico che se due decidono, cioè uno fa la proposta e l'altra accetta, escono dal gioco, perché ormai sono arrivati al...
Non sono arrivati, perché dopo che ti vedi vieni mandato per una settimana in un resort dove ci sono tutte le altre coppie che si sono accoppiate durante la fase dei pod. Poi vieni
a quel punto diventa Temptation Island.
A quel punto diventa Temptation Island.
Io impazzisco.
Diventa Temptation Island perché sistematicamente, visto che hai appunto queste classifiche, tu hai il mio primo, il mio secondo e il mio terzo, capita sempre che il tuo primo, secondo o terzo, quello che ti ha rifiutato in qualche modo, che tu hai detto ci penso e poi alla fine forse proprio un altro, te lo ritrovi al resort e lo vedi per la prima volta e magari è più carino di quello che ti è capitato quando hai detto di sì all'altra proposta. E la valanga di stupidaggine che prende la testa della gente al resort è senza fine. Cioè quest'anno uno è tornato in camera dopo il primo mixer dove c'erano tutti ubriachi come delle merde, perché bevono dal primo minuto in cui entrano in questa dinamica fino alla fine, e dice alla sua fidanzata, perché a quel punto sono fidanzati, anello, ci amiamo, né? Certo che quella lì, cioè, è veramente bella, cioè veramente con quei vestiti aderenti, va avanti per 5 minuti a parlare di quest'altra tipa con cui aveva mezza idea di fidanzarsi, che ha visto per la prima volta, che è bellissima, fighissima. Cioè certo che se la gente ci vedesse per strada, ma lei penserebbe cazzo, quella è veramente una bella coppia.
Che di solito è la prima cosa a cui pensi, no, quando certo rifletti su una relazione.
E vedi la sua fidanzata che lo guarda con l'occhio sbarrato e poi ogni tanto stringe gli occhi e dice what? Cosa sta succedendo? Purtroppo ho visto che lei comunque lo sposa, credo, alla fine. E questa roba mi manda a male, perché io volevo di meglio per lei. E poi vanno a vivere assieme.
Apro un attimo una parentesi. Beh, però forse stavi già per rispondere a quello che... Si sposano davvero?
Si sposano davvero, sì sì sì.
Perché io l'unica cosa che so su questo tipo di reality viene da Unreal, la serie, okay, di Martin Oxon, mm-hmm, e non mi ricordo chi altro, che era sulla produzione di uno di questi. Era una specie di simil The Bachelor.
Era tipo The Bachelor, sì.
E questo programma che loro facevano si concludeva effettivamente con concorrenti che si sposavano e dovevano tipo restare sposati per... Almeno, cioè, c'era proprio una clausola nel contratto per cui dovevano restare sposati per qualche mese.
Questo non te lo so dire, dovrei fare indagini su sta roba. Allora, negli anni, allora, il format finisce con il matrimonio, nel senso che dopo il resort vanno a vivere assieme, sempre in degli appartamenti che gli trovano loro, e alla fine, dopo tipo, credo che in tutto siano 2 mesi, cioè da quando entri a quando c'è, cioè, il giorno del matrimonio, tipo 2 mesi, perché sono 2 settimane lì, 1 settimana lì, altre 2 settimane, cioè 5 settimane, arrivano all'altare e sistematicamente vestiti, con la famiglia, cioè fanno tutte un sacco di puntate di avvicinamento dove vai a conoscere la madre, vai a conoscere il fratello, vai a conoscere gli amici.
Ovviamente questo non viene mostrato in tempo reale stile Grande Fratello, ma con un montaggio...
Completamente montato e ipereditato, ovviamente, cioè la narrativa, non credo che ci sia niente di naturale in quello che fanno vedere, cioè creano dei personaggi come ci faceva vedere Real. Arrivano all'altare e all'altare dicono sì o no, ma dicono no, tante volte dicono no, quindi tu arrivi all'altare...
What?
E il celebrante, l'altare ovviamente è una sala, non sono in chiesa, sono in una sala affittata, è tutto orribile.
Non in chiesa?
Non in chiesa.
Sono sconvolto.
Infatti non capisco come possano definirlo matrimonio, però è tutto orrendo perché oltre ai matrimoni americani, che di per sé sono brutti, cioè esteticamente io li trovo deprecabili.
A meno che non sia Las Vegas con un Elvis impersonator.
Yes, no, vabbè, in quel caso... Favola, quando affittano la sala con i tavoli quelli tondi, cioè quelle robe orrende. In più è tutto illuminato per la TV, quindi tutto super luminoso, vedi la gente che non riesce più a tenere gli occhi aperti. Arrivano all'altare, il celebrante dice: vuoi tu, Johnny, prendere Carmela come tua sposa? E Johnny pausa e vedi tutti seduti sul bordo della sedia e Johnny dice: I do not. Panico. Carmela di solito corre
quelli
via.
Quelli che hanno comprato il regalo che si incazzano.
Cioè, Carmela è andata a provarsi l'abito da sposa, lui è andato a prendere l'abito. Cioè, io la produzione evidentemente paga tutto, perché io mi rifiuterei di fare questo numero con i miei soldi, però...
Ma neanche tu, la tradizione vuole che la famiglia della sposa paga, no?
Ma ti pare? Peggio del peggio è quando uno dice sì, I do, quindi il primo a cui lo chiede, Johnny vuoi? Fa sì, e poi Carmela dice no.
Oh.
Perché a volte te la puoi cavare, se il primo dice no e l'altro dice no, fa male, però anch'io avrei detto di no. Bugia probabilmente. E quindi, allora, nella prima stagione si sono sposate due coppie su cinque. Pensa che... questa roba è pazzesca. La produzione era preparata a gestire il... dal fidanzamento al matrimonio, quindi post prima fase di pod, di cinque coppie. Nel senso che aveva preso il resort, aveva preso le case, aveva investito il budget per cinque coppie. Sono usciti di lì che nove coppie si erano fidanzate e quattro sono state scartate. Le hanno detto, vabbè, adesso siete conosciuti, ciao, grazie. E
non... Ah, cioè sono stati mandati via perché non avevano interesse a seguirli.
Esatto, ma perché la produzione non aveva neanche contemplato il fatto che più di 5 più di 10 persone entrassero in una stanza, fissassero Winamp per una settimana e dicessero io voglio sposarlo. Cioè è fuori di testa. Quindi arrivano, nella prima stagione arrivano due coppie a sposarsi e tutte e due dicono di sì all'altare e loro sono ancora sposati. Questa è la terza stagione, secondo me è successo 4 anni fa, quindi sono ancora sposati. Poi una delle due, cioè una delle due coppie, sono arrivati a casa e lei ha detto, ah sì, poi io ho tipo $150,000 di debito scolastico.
Come spesso accade.
Come spesso accade. Beh, lui era tipo high school dropout, quindi questo problema se l'era risolto a monte. E poi fa, eh sì, e poi ho un sacco di debito sulla carta di credito. E lui è sbiancato, ha detto, what? E quindi credo che adesso lui lavori per pagare i debiti di questa.
Credo che ci sia di peggio. Metti che uno è già sposato.
Si
scopre che è poligamo solo dopo che hanno...
Sarebbe bellissimo. Lo vorrei vedere tantissimo.
Oppure ha dei figli. È single ma ha dei figli.
No, i figli sono la morte. Nessuno ancora ho visto con dei figli.
Dagli tempo a questa terza stagione.
Ci arriverà. No, no, la terza stagione è quasi finita. Mi manca l'ultima puntata e basta. Che uscirà settimana prossima. Quindi non so dire tutti i matrimoni. Ne ho visti uno e mezzo finora di questa stagione. La seconda stagione si sono sposate due coppie e hanno divorziato entrambe. Ma devo dire, ce l'avevano scritto in faccia che sarebbero finite proprio come un treno contro un muro. E la scorsa stagione ha avuto un livello di dramma altissimo, perché nella prima c'era solo due tipe che si erano litigate un po', quello che era l'high school dropout, anche lì immotivatamente.
Che a quanto pare è veramente un catch
incredibile, era, sai, un bro, un frat bro, quella roba lì, e le donne gli tiravano le mutande contro Winamp tutto il tempo e due o tre se lo sono litigate. Follia. Nella seconda stagione un altro bro. Due hanno cominciato a litigare, poi una continuava a mettere becco, poi una era super cattolica di queste due e aveva deciso di fidanzarsi con un altro dopo che lui le aveva detto di no. E tu dici, questa relazione parte veramente con il piede, però anche lì. E quest'anno uguale, c'è, cioè, una tipa che voleva andare con uno e quello gli ha detto di no, voleva andare con un altro e quello gli ha detto di no, o nel senso che voleva sposare queste due persone, gli hanno detto di no. Il terzo le ha detto di sì e adesso non so come hanno dei problemi.
Incredibile.
Incredibile. Ma la cosa che mi fa impazzire di questo programma è ovviamente pensare al fattore isolamento, quanto agisce sulle persone, e al fattore non quotidianità, perché poi quando escono di lì ovviamente devono andare al lavoro, pagare le bollette, conoscere la famiglia, parlare di cose vere, e lì cominci a vedere tutte le crepe, perché finché parli di... come ti senti, cosa vedi, cosa immagini dentro una stanza, veramente in un vacuum letterale, è molto interessante vedere su cosa connette la gente, sull'idea della relazione, non sulla relazione, non sulla persona.
Ma che tipo di conversazioni hanno?
Allora, dicono che parlano per ore, anche perché oggettivamente non hanno nient'altro
da fare.
Che
altro c'è da fare? Però non te lo fanno vedere.
Non mi fanno vedere tutto.
Cioè, ma si chiedono che musica ascolti, che film ti piacciono.
Sì, partono da lì e poi
Dio
arrivano.
Dio esiste?
Sì, ma alcune cose molto serie. Uno, purtroppo, era un cretino quest'anno, ma ha fatto una scena bellissima. Questo era uno che, sì, poi io lavoravo in finanza, una voce profondissima, lavoravo in finanza, e poi ho deciso improvvisamente che, cioè, non volevo solo lavorare, quindi ho mollato il lavoro e sono andato un mese a fare volontariato in Ghana e poi un mese a Bali e poi sono stato 3 mesi a fare backpacking in Thailandia. E tutte le volte che lo inquadrano lui fa un elenco di posti in cui è stato, ma un elenco così. E lo vedi che fissa il soffitto, fa 2 settimane anche in Grecia, e così, continuamente. E poi a un certo punto fa, e quando ero in Thailandia, o a Bali, o in, non so, il cazzo, in India, ho trovato questa persona che mi ha insegnato il sesso tantrico. E un'ora a spiegare il sesso tantrico. Cioè, questo era uno che si bullava, però parlano veramente, credo, di tutto. Non so, a me ricorda quando da ragazzini facevi, che ne so, i pigiama party. E quando sei al buio quando sei al buio e non vedi più la faccia delle altre persone, hai un'inibizione molto diversa. Dici delle cose che pensi, che ti senti, senza davvero filtrarti. E secondo me la dinamica è la stessa. Però su questa dinamica di isolamento e di inseriscici, queste persone sono venute qui tutte con lo stesso obiettivo, cioè di non solo di innamorarsi, ma di sposarsi. Cioè una roba pratica, una roba che ha un tempo, un limite. Cioè 1, 2, 3 settimane mi sposo. Mi sposo, e sposarsi è per sempre.
Beh, sappiamo bene quanta ansia la società mette alle persone, almeno in America, superata una certa età, se non sono sistemate.
Mi piacerebbe dire che abbiano solo una certa età, ma c'è anche gente di 21 anni lì dentro. Però sì, assolutamente.
Beh, una certa età, io stavo pensando 25, okay. Non stavo pensando 46.
Assolutamente, ma infatti io adesso guardo Love is Blind perché è shit television, oggettivamente. Però trovo, alla terza stagione, c'è questa ricorrenza culturale proprio, culturale americana, indipendentemente da dove vengono queste persone, se sono del sud degli Stati Uniti, se sono di Manhattan, se sono del Midwest, se sono anche...
Della Rust Belt,
se sono del...
Che l'ho imparato grazie a un altro episodio di Pilota. Rust Belt, non Belt, Belt, Campana.
Yes. Della Bible Belt, della Rust Belt, della, dei Flyover States. Del Pacific Northwest, di qualsiasi posto vengono, ma anche se sono first generation, cioè se sono figli di immigrati, che ovviamente ce ne sono tantissimi, che siano afroamericani, che siano di origine asiatica, di qualsiasi posto. Quest'anno c'è un nigeriano, nel senso uno che è nato e cresciuto in Nigeria e si è trasferito negli Stati Uniti da adolescente adulto.
Allora forse vuole la green card.
Andrea! Può essere. Non lo so, non lo dice mai e non sembra mai, non è neanche parte della discussione, però hanno questa... singolo focus che è quello di sposarsi, cioè l'innamorarsi a un certo punto diventa quasi periferico come pensiero. All'inizio probabilmente è la roba che dice, ah, pazzesco, io questa persona la amo, questa persona è l'unica persona con cui parli da 2 settimane. E c'è una sindrome di Stoccolma secondo me lì da qualche parte che aleggia, cioè sei stato rapito e la tua unica via di fuga è questa persona.
Ma poi... ci sono concorrenti che arrivano alla fine senza essersi accoppiati con nessuno?
Se non sei accoppiato non viene mai più mostrato. Cioè esci dal pod e torni a casa.
Ok, capito.
Non sei più parte del discorso. Tutto si basa sul fatto che ci siano delle coppie che si vogliono sposare. Io non oso immaginare se una sola o zero cioè se fossero state 0 probabilmente non l'avrebbero mai mandato in onda. Funziona perché ce ne sono tante molto diverse. Mi fa veramente strano, o almeno mi fa riflettere, questa totale abnegazione al concetto di io mi devo sposare. Cioè la quantità di conversazioni che hanno usciti dal pod, che sono delle red flag clamorose, ma clamorose. Cioè tipo una si è messa con uno di 25, una che avrà 32 anni, si è messa con uno di 25, che non è un'età sconvolgente, però chiaramente ci sono delle differenze. E lei ha un lavoro, lei ha una serie di case che compra per ristrutturare e rivenderle, cioè super imprenditoriale, super economicamente
Flipping houses. Cosa che ho imparato guardando The Hunting of...
Il primo.
Sì, non mi ricordo come si chiama.
Hill House.
The Hunting of Hill House.
Ci ho messo un attimo.
Dovremmo farla una puntata su...
Furbetto. Quindi è super economicamente indipendente, è intelligente, super carina, e si mette con questo bro di 25 anni che quando lei dice sì, ma io non parlano di cose serie, dicono: io, se avessimo un figlio e se coprissimo mentre sono incinta che il bambino è gravemente malformato, tu cosa faresti? Penseresti di interrompere la gravidanza? Le fa: no, assolutamente no, assolutamente no, perché cioè quella è la vita, quello è l'amore, non l'abbiamo fatto, dobbiamo prenderci, cioè, tu... E lei dice: no, veramente, sai, perché io lo farei.
Che parli davvero così.
Ti dico solo che quando poi lui è, quella sera lui ha invitato a cena sua madre, suo padre e sua sorella di lui, e ha tirato fuori questa cosa davanti a tutti che la vedevano per la prima volta, dicendo: e poi sai, cioè lei ha detto che abortirebbe, no? E la sorella si è scoppiata a piangere. La sorella si è messa a piangere dicendo: ma la vita! E lei è arrivata all'altare e gli ha detto: sì, io ti voglio sposare. Questo troglodita, questo è lo stesso che le ha detto sì, perché poi ho visto quell'altra che aveva quei vestiti super aderenti, cioè... Cioè, capito che noi saremmo veramente una bellissima coppia. Cioè,
Madonna, lei vuol dire che è proprio disperata.
Lei, secondo me, non... Sì, sicuramente, da un certo punto di vista, però... Ah, questo... Cioè, io lo guardo e dico... Quanti salti in cerchi di merda fanno le donne per cercare di tirare assieme dei soggetti che sono da bruciare e basta. Ed è una roba che sicuramente anche gli uomini fanno. Però la vedo molto femminile, non so perché sono una femmina, però la guardo e dico... Ma sai che a volte anch'io ho detto, ma sì dai, alla fine, cioè, è simpatico, e, cioè, alla fine è carino, va bene anche se, non lo so, se colpisce i cuccioli quando camminiamo per strada, cioè, ti mandi giù delle robe, perché hai questo senso che devi sposarti, devi stare accoppiata, devi avere una relazione, e la vita è meglio se sei in una coppia romantica.
Posso dire una grande banalità?
Yes.
Mi sembra il genere di cosa che succede quando non hai degli hobby.
può essere, io credo che ci sia sicuramente anche in Italia, cioè noi, io e te magari nello specifico, nel senso noi come amicizie viviamo in una bolla in cui, cioè, tu ti sei sposato ma dopo 20 anni, Alice si è sposata ma, cioè, nel senso non è quella strada che porta solo ed esclusivamente lì, sicuramente.
Scusa, stavo solo per dire di gente che è andata a scuola.
Ma io conosco...
Per me è una gran discrimine,
sicuramente delle scuole di qualità, come minimo. Sicuramente anche in Italia c'è gente che vede il matrimonio come il naturale step da prendere in ogni qualsiasi tipo di... Cioè la cosa verso cui puntare. Però lo trovo anche tipicamente americano. Cioè, da tutto quello che so della cultura americana, il matrimonio è una base fondante della tua... Essere un adulto funzionale nella società, come la casa nella suburbia e tutte quelle robe lì, no? Adesso credo che pian piano ce ne stiamo smarcando, però questo programma continua a portare avanti questa idea, perché le persone vanno lì dentro che ce l'hanno sicuramente, e poi questo lo rinforza, perché tu non puoi uscire di lì e dire: oh, questa persona mi piace davvero, io ci credo che ti piaccia davvero, come che tu pensi che ti piaccia davvero, voglio uscire con questa persona, poi non voglio sposarlo, voglio conoscere, andare avanti e progredire questa relazione. Non è possibile, cioè, tu devi arrivare all'altare, capito? E una volta che tu arrivi all'altare e qualcuno ti dice di no, tu non continui una relazione con questa persona, capito? Cioè, anche cose che potevano essere funzionali dandogli più tempo, inevitabilmente vanno a...
Ma succede mai che uno dice di no, però, cioè, continuiamo a uscire insieme?
Allora, è successo solo nella prima stagione che lui le dicesse di no, lei è sbroccata, però poi hanno continuato on and off, però non si sono, poi è andata male, poi è finita. Cosa probabilmente sarebbe successa comunque, però è successo solo quella volta lì che hanno continuato a sentirsi e a vedersi dopo, che io sappia.
Comunque stavo pensando che chiaramente con un linguaggio diverso e con molto meno senso di, non so come dire, destino incombente sopra la tua testa, però alla fine il grosso delle sitcom fino a una decina d'anni fa di quello, cioè How I Met Your Mother,
assolutamente,
parlava di questo psicopatico che non cercava di stare bene, cercava l'amore della sua vita con cui condividere il resto dei suoi giorni e fare figli e andare a vivere nella suburbia. E gli amici ovviamente lo prendevano un po' in giro per quanto era fissato su questa cosa, ma alla fine
facevano tutti la stessa cosa,
la storia gli dava ragione.
Mm-hmm. Assolutamente. E c'è una forma di proprio, cioè non tengono neanche conto. Vabbè, il programma dice fatto così, però non tengono neanche conto di forme alternative di relazioni. Non lo so, lascia stare inclinazioni sessuali, cioè,
diverse.
Già
il fatto
però
che prende in considerazione soltanto coppie eterosessuali.
No, capisco che devi fare dei pod, cioè poi lì diventa una situazione logistica importante, no? Però dove la gente non si conosce, li puoi dividere, per diventa poi un villaggio, è tutta un'altra situazione. Magari lo faranno anche con diverse inclinazioni sessuali.
Quando è che avremo la stagione sul poliamore?
Esatto. Però anche semplicemente dire perché solo il matrimonio, perché solo, cioè c'è una, si entra poi in questa forma di monogamia violenta e tossica dove devi per forza, una volta che esci di lì devi solo stare con questo per sempre, lo devi sposare e sposare per sempre, cioè c'è questa ossessione maniacale.
Stai tranquilla che sono abbastanza sicuro che nessuno rimane sposato per sempre uscito da quella,
no,
da quel reality.
Due sono molto felici, anche
adesso
ti dirò una cosa, Andrea.
Vai.
Due che si sono conosciuti a Too Hot to Handle stanno insieme da allora e sono molto felici. Hanno, come direbbe il cono luminoso, avete stabilito una connessione emotiva.
Mi sto un po' commuovendo.
E niente, quindi io li guardo e per me sono esperimenti sociali, perché per me è come guardare le scimmie che si tirano la merda allo zoo. C'ho proprio questo effetto di niente di quello che vedo lì parla di me. Niente, a nessun livello. Però c'è anche questa forma un po' di dramma posticcio, perché secondo me loro, poveretti, non se ne rendono conto, ma nutrono il mostro del dramma posticcio con degli atteggiamenti che probabilmente in un contesto normale non avrebbero così intensi. E lo trovo di un entertainment favoloso, favoloso.
No, no, ma ci credo, è come andare
ti
allo
dico
zoo.
Solo l'ultima cosa, poi non c'è più veramente più niente da dire. Però, innanzitutto, vi prego, guardate, tutti, chiunque, guardate questa cosa e tornate da me perché dobbiamo parlarne a lungo. Però non ho ancora convinto nessuno, vi prego, qualcuno mi dia una gioia. Ma
quando finalmente apriremo la scatola nera di Netflix, si scoprirà che sei tu l'unica persona in tutto il mondo,
tutto il mondo,
che guarda questa serie.
Tre stagioni solo per me, però cioè, vedi la dedizione dove ti porta.
Quello è Netflix.
Esatto. Purtroppo. Per cui, se lo volete vedere, staccate un secondo perché devo dire una spoiler importante. A un certo punto, quello che faceva l'elenco del posto in cui è stato dopo che ha lasciato il lavoro, lui, a un certo punto chiede a una tipa di sposarlo. Lei, quella che poi poveretta si mette col cretino che le dice l'altra molto più figa di te, lei gli dice di no perché è innamorata di quest'altro tipo. E lui ci rimane male, evidentemente ci rimane male. Poi c'è il confessionale, hanno sempre questo momento di loro seduti con uno sfondo posticcio che parlano di quello che è successo. E lo vedi che fissa il vuoto? Non sembra né triste, sembra molto neutro, però abbastanza preso nei suoi pensieri. E senti la voce della produzione, cosa che non succede spesso. Cioè, in questi tipi di posti c'è la telecamera col cameraman, il fonico, certo. E poi c'è una persona della produzione, chi ha visto Unreal lo sa bene, che gli fa le domande. Poi le domande vengono tagliate e viene rimontato tutto quello che lui dice, di modo che sembri un flusso di coscienza.
Esatto, sì sì sì.
Questa volta senti la voce della produzione che gli fa: ci sei, partiamo? Che di solito sono le robe che tagliano. E lui dice: state già girando? E la produzione fa sì. E lui dice: ah, ok, dammi un attimo. Tira fuori del collirio da una tasca, se lo mette. E mentre se lo mette fa: posso mettermelo, vero? E la tipa della produzione fa, o il tipo, gli fa: ah, se ti bruciano gli occhi, by all means. Cioè gli dice: se ne hai bisogno, è una medicina, se fai quello che vuoi. Lui se lo mette, ha tutti gli occhi un po' bagnati e fa: ok, possiamo partire. E dice delle robe, gli dice che è triste, lì sei in bilico, dici vabbè, gli bruciavano gli occhi perché ha pianto prima, no? Cioè quelle robe lì. Poi se lo mette di nuovo e non so se vi siete mai messo il collirio, però semplicemente lascia gli occhi aperti e china la testa in avanti, tutte le gocce vengono fuori. Guarda in camera e dice: non avrei mai pensato che una donna mi avrebbe fatto piangere.
Non avrebbe mai pensato che avrebbero utilizzato questa cosa nel montare la puntata.
Cioè tu capisci? Cioè questo era anche, non solo ha fatto questa porcata, cioè perché sei un poveretto, non porcata perché mi dispiace per lei, perché poi lei l'ha mandato a cagare, chi se ne frega, non si è più visto. Però questa roba di, cosa pensi che succeda? Perché poi? Se piangi sei... Ma cosa stai mettendo insieme?
Se piangi guadagni punti come personaggio, piaci di più al pubblico, resti più a lungo... Cioè posso capire il ragionamento che porta a fare una cosa del genere. Non capisco cosa gli abbia fatto pensare che avrebbero tagliato la parte in cui si mette il collirio.
Per fare un favore a lui? No, vabbè, follia.
Forse sono un cinico e non credo veramente.
No, ma è assolutamente ovvio, anche perché poi loro... Se questa cosa fosse venuta fuori, cioè che facevano credere delle cose non vere, cioè a quel punto diventa sopravvivenza della produzione. Loro dicono: io devo far vedere quello che succede, poi posso montarlo di modo da scegliere di farti concentrare più su una cosa che su un'altra, o darti solo dei momenti invece che darti tutto. Però nel momento in cui tu fai una roba del genere, io non posso andare in giro a proclamare che tu hai pianto perché eri triste. E poi è molto più succoso da un altro punto, cioè è molto più succoso se io ti dipingo come uno psicopatico. Vabbè, poi Andrea settimana non faremo un'altra puntata, ma ti dirò quante coppie si sposano di questo giro.
Ok,
la prima è già saltata, hanno detto già di no.
Tienimi assolutamente aggiornato su questa cosa. Adesso che siamo arrivati alla fine, posso dirlo? Io non avevo ovviamente la minima idea di cosa fosse questa serie. Avevo capito che era una roba di... con un titolo come Love is Blind, avevo capito che era una roba di dating... Ma avevo il sospetto che fosse quel programma, credo sempre di Netflix, dove loro si incontrano ma indossano dei costumi che li nascondono da capo a piedi.
Quello lo abbiamo guardato, ovviamente. Dico lo abbiamo perché c'è una povera vittima
perché
qua che mi
costretti. Perché siete un collettivo.
Non mi ricordo come
ma
si chiama, ma
esiste davvero,
è una specie di furry fantasy, ma non è della testa ai piedi, quella è la roba che mi ha fatto un po' deprimere, perché è solo un mascherone e forse delle manone, cioè giusto per coprire, non è neanche il cantante, è tipo discount cantante mascherato. E però non c'era una narrativa, nel senso non c'era una narrativa di tutta la stagione, come è in Love is Blind, come è in The Bachelor, come è in Too Hot to Handle. Cioè ogni puntata era una persona si siede, l'altra si siede, parlano, poi mm-hmm. si vedono e finita la puntata. Mm-hmm. E non
come
si vedono mai più loro due.
Capito, come quel dating show di MTV che c'erano 20 anni fa.
E quindi vedi due furry che si parlano e poi non li vedi mai più. Cioè
ti piace il furry? Anche a me piace il furry. Si mettono insieme.
Esatto. Che ridere. Però vedi, ne fa tantissimi, ne butta fuori tantissimi.
Beh, sono contento che sia un genere florido.
Beh, insomma, lì, Andrea, qualcosa devo pur guardare, ecco. Perché guardare le cose decenti? Penso che Alice avrebbe pianto.
Perché?
All'idea che l'amore fosse così bistrattato.
Ma dai, non credo che Alice creda all'amore.